Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Care amiche ed amici, ascoltatori, ben ritrovati. Passata l'estate, questa torrida estate, riprendo il mio programma con nuovo ed incredibili vicende. C'è chi mi ha chiesto, però, di raccontare anche episodi positivi di buona giustizia o buona burocrazia. Non sarà facile, ma cercherò di esaudire il desiderio dell'ascoltatore per infondere anche non solo incredulità, ma talora anche un po' di fiducia. Vi dirò che sono felice di tornare ad Utopia, non solo per il valore dei suoi collaboratori, ma per il nome fantastico che l'editore ha dato a questa emittente. Utopia. Ma se non ci fosse un po' di utopia nella nostra vita, come potremmo andare avanti? È proprio in questo mondo ancora di guerre, di odio fra le opposte fazioni politiche e religiose, di povertà in tante regioni del mondo, di femminicidi, di violenza e sfruttamento dell'uomo sull'uomo e più ancora dell'uomo sulla donna, la parola utopia assume un maggior significato. Diventa quasi una preghiera per l'umanità. Abbiamo bisogno, un bisogno estremo di utopie, per non lasciarci travolgere dai continui bollettini di guerra, anche sociali, che i media ci offrono ogni giorno dal primo mattino. Poi, ognuno di noi maturerà la propria utopia, non importa quale sia. Rimane un messaggio di speranza e di ottimismo, che sembrerebbe appunto come l'utopia illusorio, irrealizzabile in questo momento storico. C'è infine l'utopia universale che fa e deve far vincere tutti e tutto. L'utopia dell'amore. L'amore fra i popoli, fra i protagonisti della politica e della società, addirittura fra i vicini di casa, se mai sarà possibile, fra l'uomo e la donna, anche quando si trovino nelle condizioni più difficili da affrontare, condizioni sociali, economiche e caratteriali. Se prevale l'amore, soprattutto fra l'uomo e la donna, l'utopia riuscirà a superare tutti gli ostacoli. E quindi, cari ascoltatrici ed ascoltatori, vi dico che proprio in virtù del mio programma, che parla di ingiustizie, io vi dico: viva l'utopia, viviamo utopicamente.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep. keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Ed ora ricominciamo con le storie incredibili. Il ragazzo di Rovigo che sparò alla professoressa con una pistola d'aria compressa e il compagno che ne diffuse le gesta sui social sono stati promossi con 9 in condotta. Chiedo scusa per la sfacciataggine della domanda, ma che cosa avrebbero dovuto fare per meritarsi, non dico 7, ma almeno 8? Appenderla al lampadario per le orecchie oppure finirla direttamente in cortile con un colpo alla nuca? Leggo su studenti.it che il 9 in condotta viene attribuito agli studenti che sono generalmente corretti nei confronti di insegnanti, compagni e personale della scuola. Se ne deduce che per il consiglio di classe sparare dei pallini in faccia a un insegnante con una pistola rientra fra i comportamenti generalmente corretti. È stato spiegato che i professori non hanno abbassato troppo il voto per non rovinare la media ai due ragazzi. E io, che pensavo bisognasse abbassargliela di più, proprio per rovinargliela. Continua infatti a sfuggirmi, ma è sicuramente colpa mia, la ragione per cui si è saltato il rapporto fra la gravità di un gesto e le sue conseguenze. Il messaggio che quegli educatori hanno trasmesso e che basta, che è che basta chiedere scusa e scontare una minima pena afflittiva, la nota sul registro ha il limite di un giorno di sospensione per uscirne tranquilli e leggeri, qualunque cosa uno abbia fatto. Su via, ascoltatori, un po' di pudore.
Forse perché gli esami per me sembrano non finire quasi mai. I ricordi di Monti Andrea, era quello bravo, quello che copiavo. Scrive che passa giorni stanchi, dice che riempie questionari, intanto vende porta a porta, ma in piazza no, lui non contesta più. E penso a un cinema in fondo a quella via, a un braccio intorno al collo, a quel sapore clorofilla dei baci dell'ultima. E penso a Lucia che yeah, nell'ultima fila. E Lucia, occhi stralunati, chi lo sa dov'è con i suoi ora.
Altra cosa singolare è una vicenda che è approdata al Tribunale Amministrativo del Lazio. E questa volta c'è nel mezzo niente po' di meno che Francesco Petrarca. Il TAR del Lazio deve prendere una decisione sulla metrica di Chiare, fresche e dolci acque. La canzone è scritta da Francesco Petrarca fra il 1340 e il 1341 è inserita nel Canzoniere. E ovviamente il TAR non è in grado di prendere alcun tipo di decisione non avendone la competenza letteraria. Solo che il Tribunale Amministrativo del Lazio si trova sommerso di ricorsi di esclusi dal concorso per ottenere una cattedra di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria. E molti puntano su questo quesito nel questionario ministeriale per la prova scritta, che se superato li avrebbe portati alla prova orale con cui giocarsi tutte le carte. Ne sono stati esclusi e chiedono giustizia proprio su una domanda di metrica che riguardava la canzone del Petrarca, in cui si chiedeva quale fosse la sirma, detta anche sirima, nella quarta stanza della canzone. L'ultimo ricorso è stato esaminato dal TAR del Lazio venerdì 7 luglio ed è stato presentato da un aspirante docente ligure, esclusa dagli orali, per aver ottenuto agli iscritti il punteggio di 68 centesimi. Sarebbe bastata infatti una risposta esatta in più per provare ad ottenere la cattedra con l'esame orale. Secondo lei era sbagliata la risposta ministeriale alla domanda sulla sirma e giusta invece l'identificazione del verso contenuta nella sua risposta. Naturalmente i giudici del TAR, per quanta cultura classica abbiano studiato, ovvero anche se hanno fatto il liceo classico, si sono dichiarati incompetenti. Ma giuridicamente lo sono su quel concorso, in quanto devono decidere. Quindi hanno scelto ora di nominare come giudice extra, per dirimere la querelle, il preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Sapienza di Roma, dandogli facoltà di delegare la risposta a un professore ordinario specializzato, ma obbligandolo a una risposta motivata entro 30 giorni. Il lavoro del giudice extra dovrà essere pagato però dalla ricorrente ed è stato valutato in 500 euro. La causa è stata rinviata al prossimo 5 dicembre. La Sapienza, l'università, per ora si trova in questo momento oberata da queste missioni straordinarie delegate dal TAR del Lazio e rischia di ingolfarsi pure lei. Non ci mancava altro che Petrarca.
Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa smania che mi porta via, sta crescendo, oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me. E mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa rabbia che mi porta via, sta crescendo, oh, come me. La giovane Italia cantava, ia ia, davanti alla scuola pensavo, viva la libertà. Tu dove sei? Coraggio di quei giorni miei, coscienza voglia.
prossima storia la chiamerei Il giudice poeta. Scene da teatro eduardiano al CSM. Protagonista un giudice napoletano. Magistrato dal 1999, ha un problema. Grosso. Non scrive le sentenze. A centinaia, perché in questo modo riesce a far infuriare ovviamente gli avvocati. Per questo la Procura Generale della Cassazione gli contesta la violazione dei doveri di diligenza e laboriosità e ne chiede la sospensione urgente da funzioni e stipendio. Lui si difende con tanto di certificato medico e perizia psicologica. Lui dice di rifiutare il lavoro perché non è quello che sognava. Voleva fare il poeta, ma il complesso rapporto col padre, principe del foro, lo portò alla giurisprudenza. Con la toga addosso non si sente realizzato. È una vicenda incredibile che solo in Italia può accadere. Il giudice era già stato condannato una prima volta nel 2021 a una lieve sanzione della censura per gravi ritardi come giudice civile. Poi fu passato alla procura e in una situazione di criticità, ovvero 214 sentenze non scritte e 252 provvedimenti in sospeso. Anche a Perugia, dove viene trasferito come giudice di sorveglianza, si fa conoscere per reiterati, gravi e ingiustificati ritardi. 848 provvedimenti non depositati in un anno. Altri depositati 11 mesi dopo la scadenza. Al punto da provocare una protesta collettiva dei detenuti. Il che lo rende, secondo la paura, immeritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere un magistrato. Per difendersi, il giudice deposita un certificato medico e chiede una perizia. Il Consiglio Supremo Magistratura incarica Stefano Ferracuti, docente di psicopatologia, di accertare l'esistenza di patologie in grado di incidere sulla condotta del giudice. Mi domando se ce ne fosse bisogno, eh? Il professor Ferracuti lo visita due volte, sottoponendolo a test mentali, infine dà il responso. Il giudice non ha patologie tali da scemare o escludere la capacità di intendere e volere, ma è portatore di un disturbo di personalità. Unito a una serie di difficoltà esistenziali e personali, porta a una oggettiva procrastinazione e irrisolutezza nell'adempiere i doveri professionali. Per un verso è completamente consapevole della problematica, per altro verso non è in grado di opporsi a questa sua tendenza interna. Il perito scopre nell'inconscio del giudice un problema molto più antico. Si trova a svolgere un ruolo professionale che non è in alcun modo soddisfacente per i suoi obiettivi esistenziali e le conseguenze sono quelle che si rilevano. Si è trovato a fare un lavoro che per lui non genera alcun tipo di soddisfazione personale o esistenziale. I suoi interessi, la sua immaginazione e il suo desiderio di realizzazione sono orientati in altri campi. Una notevole intelligenza, ma soprattutto interessi poetici, ciò che a lui effettivamente interessa. E questo pone un problema complessivo di adeguamento al ruolo, perché è in una parte in cui non si trova bene. Insomma, il giudice non voleva fare il giudice, ma il poeta. Era molto più dotato per le lettere. Ma allora, cari ascoltatori, se vuoi fare il poeta, lo faccia. E non continui a prendere un notevole stipendio senza far nulla ed anzi creando gravi danni ai cittadini. Ma come si fa ad andare avanti così?
Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie parlano d'amore. Non importa il modo, non importa dove, se le nostre mani parlano da sole. E tutto questo ogni volta mi commuove. Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie sono d'amore. L'universo ti risponde se lo impari ad ascoltare. A volte in guerra, a volte è calmo come il mare. Ci sono traiettorie semplici di natura elementare e altre. altre invece invisibili che non le puoi spiegare. Adesso non so dirti cosa è stato, non so dargli un nome. So solo che da qualche parte esiste sempre una ragione. Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie parlano d'amore. Non importa il modo, non importa dove, se le nostre mani parlano da sole. E tutto questo ogni volta mi commuove. Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie sono d'amore. Riconoscersi da un gesto, una parola, capendo poi di essere una cosa sola. E riconoscere una strada anche se nuova, la leggerezza di una piuma anche se non vola. Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie parlano d'amore. Non importa il modo, non importa dove, se le nostre mani parlano da sole. E tutto questo ogni volta mi commuove. Non importa quando, non importa come, perché tutte le poesie sono d'amore.
Roma mangia il verbale dopo aver preso una multa per divieto di sosta. A Roma una donna di 32 anni ha mangiato il verbale perché non voleva pagare la multa per divieto di sosta. La donna era stata sanzionata da due agenti della polizia locale in uniforme per aver parcheggiato la sua auto in divieto di sosta nella zona dello spartitraffico adiacente alla via Prenestina. I vigili, lì per un controllo, a un certo punto hanno iniziato a sanzionare i veicoli posti in maniera irregolare. Quando ha visto i due agenti che le avevano affisso la multa sul parabrezza, la donna si è scagliata contro i loro insultando. Sanzione per la sosta su sparti traffico, se pagata entro 5 giorni, è di 29,40 centesimi, altrimenti di 42 euro. La 32enne però non ci ha più visto e poi istanti dopo ha strappato il verbale e, dopo esserselo messo in bocca, ha cominciato a masticarlo per poi sputarlo. I due agenti, increduli, non hanno potuto fare altro che denunciare la protagonista dell'eccessivo gesto. Adesso è stata denunciata per i reati di resistenza pubblico ufficiale e soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici. Cosa non fanno fare le multe ai cittadini? Mangiarle per la rabbia.
Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere d'accordo, prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola, prova a pensare se stai bene tu. E prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai giù. Non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui. Partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. Prima di pretendere l'orgasmo, prova solo ad amarti. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. pensare a quello che
i maltrattamenti denunciati dall'ex moglie sono il frutto della cultura di origine, dice il pubblico ministero. La procura di Brescia chiede l'archiviazione per l'imputato del Bangladesh e il GIP aveva ordinato l'imputazione coatta. Un provvedimento che stride con la giurisprudenza del Tribunale di Brescia, peraltro diffuso dagli organi di informazione prima ancora che sia avvenuta la discussione prevista per il mese prossimo. È stata commentata ovviamente da tanti avvocati bresciani dopo aver appreso dai media cittadini che la locale procura si appresta a chiedere l'archiviazione per un cittadino del Bangladesh accusato di aver maltrattato la moglie. La donna di 27 anni, di origini bengalese, cittadina italiana, madre di due figlie, sposatasi in patria secondo un matrimonio combinato, aveva denunciato il marito, nel frattempo diventato ex, per maltrattamenti fisici e psicologici. Costretta a lasciare gli studi e a restare chiusa in casa, come racconta il giornale di Brescia, la donna aveva trovato il coraggio di denunciare dopo anni di urla e botte, passate sotto la costante minaccia di essere riportata in Bangladesh. La procura aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, negata invece dal GIP, che aveva ordinato l'imputazione coatta, dal momento che sussistono senz'altro elementi idonei a sostenere efficacemente l'accusa in giudizio nei confronti dell'ex marito. I contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annihilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità fra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine, aveva così detto la procura, secondo cui i maltrattamenti rientrerebbero nel campo dei reati culturalmente orientati, condotte sanzionate dall'ordinamento ma tollerate dalle leggi e dalle tradizioni del paese di provenienza. Le condotte dell'uomo sono maturate in un contesto culturale che, sebbene inizialmente accettato dalla parte offesa, si è rivelato per costei intollerabile proprio perché cresciuta in Italia e con la consapevolezza dei diritti che le appartengono e che l'ha condotta a interrompere il matrimonio. Per confermare la sua esistenza a canoni marcatamente occidentali, rifiutando il modo di vivere imposto dalle tradizioni del popolo bengalese e delle quali invece l'imputato si è fatto fieramente latore. Una interpretazione che, come detto, stride con la giurisprudenza del Tribunale di Brescia, il quale in una recente sentenza aveva invece condannato un egiziano violento nei confronti della figlia femmina. La decisione della procura di Brescia ci lascia sgomenti. Come si fa a motivare una simile archiviazione denegando il minimo denominatore dei diritti civili di un cittadino, uomo o donna, islamico o cristiano che sia? Suvvia, non è possibile.
Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che ci ha intossicato l'anima, e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco, devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta ho anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo.
libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio e ti amo e poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico, dicono, 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 parole in circolo, parole in circolo. Credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo, e quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remaggio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio, e ti amo, poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico, dicono, 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 parole in circolo, parole in circolo.
Monica ogni mattina esce dal suo appartamento di Soffiano per andare al lavoro. Accende lo scooter e una decina di minuti più tardi varca puntualmente, senza averne il permesso, una porta telematica. Ma questo avviene a Napoli, a 470 km da casa. E vagliela a spiegare al grande apparato burocratico italiano che la faccenda non ha un gran senso logico, anche perché la Monica di cui sopra la lezione non potrebbe averla capita, visto che sempre secondo le carte bollate avrebbe collezionato qualcosa come 10.000 euro di multe in 6 anni. Verrebbe da ridere se non ci fosse da mettersi le mani nei capelli, e soprattutto se la signora, esasperata, non stesse meditando di ingaggiare un legale, con tutti i costi relativi, per spiegare che non è lei a bucare quotidianamente la porta telematica partenopea, bensì il signore o chi per lui, al quale è stato venduto il suo scooter nel 2016. Tutto inizia nel luglio di 6 anni fa, ci racconta Monica, quando un guasto al mio motorino mi spinse a decidere di comprarne uno nuovo e venderlo. Così andò, e c'è tanto di foglio del passaggio di proprietà. È a quel punto che inizia la più grottesca delle storie che si può immaginare. Ce la racconta Monica. A ottobre del 17 mi vengono recapitati alcuni verbali relativi al mio ciclo motociclo elevati nel comune di Napoli. In data 1 marzo 18, in una PEC, e mi prosegue sempre la signora, per far presente che continuano ad arrivarmi ancora verbali sempre per il solito motociclo che passa sotto la solita porta telematica, e contesto, non ricevo alcuna risposta. Dal marzo 18 a luglio 20 mi sono arrivate 106 raccomandate AR per elevati verbali come sopra. Cosa che faccio ancora una volta presente tramite PEC, allegando il certificato di vendita, il nome, cognome e indirizzo del proprietario del motociclo al quale vanno girate le contravvenzioni. Anche questa volta non ricevo alcuna risposta. Poi giorni fa, come se non bastasse, conclude la signora, vado a ritirare una raccomandata all'Agenzia delle Entrate che mi intima di pagare 1.410 euro per contravvenzione al codice della strada del 2019 relativa al medesimo motociclo. Continuo a domandarmi dove l'intelligenza lasci il posto alla cieca burocrazia. Eppure, cari ascoltatori, questo può capitare disgraziatamente a ciascuno di noi.
La mia città senza pietà, la mia città, ma com'è dolce certo essere, ma a volte non senza pietà. Mi chiude in una stanza, mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città, non la conosco mai fino in fondo. Troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai. Tu dimmi dove sei, adesso dove si va, cosa si fa, dove si va. Siamo sempre dentro a qualcosa, una buca o dentro il tram, senza mai vedere.
Ed ora concludo con un caso di tantissimi anni fa che mi colpì talmente tanto che probabilmente è stato uno dei motivi per cui ho fatto l'avvocato. Sono trascorsi più di 40 anni dal 17 giugno 1983 quando alle 4 di notte i carabinieri bussarono alla porta della stanza dell'Hotel Plaza a Roma in cui Enzo Tortora stava dormendo, ignaro della vergogna giudiziaria che stava per sommergerlo. Lo scorso 17 giugno, nell'anniversario, utilizzando i documenti originali, Aurelio Aversa, giornalista, ha raccontato su Radio Radicale la tragedia di un uomo onesto, incarcerato, senza aver fatto nulla di male. Ecco le parole del pubblico ministero. Il signor Enzo Tortora è un camorrista, ma lo sapete voi signori che l'ultima persona ai giudici napoletani volevano portare in questa vicenda era Enzo Tortora? Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza. E sentite il coraggio dell'imputato prima della sentenza della Camera di Consiglio in appello. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi giudici. Ascoltare l'accusa, rivivere la condizione di impotenza di una persona irreprensibile costretta a difendersi da imputazioni più assurde che infondate, lascia un senso di vertigine. 40 anni dopo potrebbe essere il titolo dell'attuale replica di una tragedia. Il caso Tortora non è un caso, ma il frutto di un sistema. Quello che ha colpito e contribuito a uccidere Tortora non è soltanto un errore giudiziario, ma un abominio che avrebbe dovuto spingere, anzi costringere la magistratura a profonde trasformazioni. Viceversa, i colleghi penalisti denunciano che errori simili continuano a verificarsi nell'indifferenza di chi li crea o li consente. E ora qualche considerazione amarissima. 1. I magistrati che inquisirono e condannarono Tortora fecero tutti carriera. Nessuno subì un qualsiasi provvedimento disciplinare o vide rallentata la normale progressione professionale. 2. Uno dei magistrati che sostenne l'accusa nei confronti di Tortora venne eletto addirittura al CSM, cioè i magistrati italiani scelsero uno degli inquisitori di Tortora quale rappresentante nel loro organo di autogoverno, circostanza e conferma quale insegnamento la magistratura abbia tratto dal sacrificio dell'imputato. 3. Non fece ovviamente carriera il consigliere Michele Borello, estensore della sentenza d'appello, che assolse Tortora. Addirittura dopo la decisione alcuni colleghi gli tolsero il saluto. A lui andrebbe invece intitolata almeno un'aula della Corte d'Appello di Napoli, non solo per l'opera che ha saputo svolgere nella circostanza certosina, centinaia e centinaia di carte, ma per l'attitudine a rappresentare i tanti magistrati indipendenti, preparati e schivi ai quali sono affidate le sorti delle nostre cause. 4. La mancanza di una concreta valutazione dell'attività professionale dei magistrati è probabilmente la causa principale del malfunzionamento della giustizia. Il deputato Enrico Costa ha ricordato che il 99,6% dei giudici italiani ottiene una valutazione positiva e che dal 2010 i magistrati condannati in applicazione della legge sulla cosiddetta responsabilità civile sono stati 8, più o meno uno ogni anno. Che la legge sulla asserita responsabilità civile sia stata approvata nel 1988 a seguito del processo Tortora e del successivo referendum abrogativo conferma che quanto accaduto al popolare presentatore costituisce per alcuni più un fastidio da rimuovere che una lezione da tenere a mente. Nella irrealistica attesa che una classe politica impreparata e impaurita riesca a imporre criteri di razionalità, efficienza e uniformità all'organizzazione giudiziaria e nella impossibile aspettativa che la magistratura provveda a riformare se stessa, gli avvocati costituiscono l'unico appiglio cui i cittadini possono aggrapparsi. Che almeno questa, cito fra virgolette, non sia un'illusione. Così è stato scritto e così volle Enzo Tortora sulla sua lapide della tomba. Che non sia un'illusione.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia di abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che dici svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano da...
Cari ascoltatori e ascoltatrici, sono felice di essere tornato con voi e sono felice di avervi raccontato questo ultimo episodio su Enzo Tortora, che ripeto ha sempre colpito la mia fantasia di giurista e al quale me ne rammarico per lui, francamente, debbo una delle ragioni per cui ho fatto l'avvocato, ovvero la difesa dei diritti del cittadino prima e sopra ogni cosa. Buona serata e a presto.
Gola, senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Ho le canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.